comunque io volevo fare appunto come una sorta di presentazione di questi audio un breve aggiornamento su qual è la situazione in Kurdistan, ma anche e soprattutto in Europa, nel senso che in Kurdistan stanno continuando, come insomma avevo già detto un po' di settimane fa, le operazioni militari, la repressione contro soprattutto la popolazione civile e i guerriglieri in montagna, e dal Nevroz in avanti, ovvero dall'inizio della primavera, il 21 marzo in poi, soprattutto anche grazie a questioni proprio climatiche, nel senso che la stagione ovviamente con lo scioglimento delle nebbie permette da entrambe le parti di riprendere il controllo di alcune aree, per quanto riguarda i guerriglieri significa riprendere i contatti e una nuova attività, e questo fa sì che l'esercito turco riprenda in grande stile bombardamenti, operazioni militari che costano ormai quasi quotidianamente morti, feriti da entrambe le parti. E oltre a questo continua la protesta soprattutto in questo momento dei detenuti, che ricordiamo sono migliaia nelle carceri turche. Solo negli ultimi 3 anni insomma, sono state arrestate più di 7.000 persone, e in questo periodo stanno attuando uno sciopero della fame in Turchia, sono centinaia da ormai metà febbraio, quindi stiamo parlando di chi è iniziato proprio dall'inizio, di quasi 50 giorni, oggi il 49esimo giorno di sciopero della fame. Questo sta avvenendo anche in Europa, quello che dicevo prima, in cui a Strasburgo ci sono una quindicina di curdi che stanno attuando questo sciopero della fame appunto ormai da 50 giorni, e questo avviene principalmente per le condizioni di detenzione dei prigionieri curdi in Turchia, anche e soprattutto per la condizione di Öcalan, che nel carcere di Merali ormai è detenuto, cioè in isolamento dal luglio del 2001, quindi insomma ormai da mesi non può più vedere avvocati, non può più vedere familiari, non fa l'ora d'aria, insomma è completamente sepolto vivo. La richiesta è quella di riuscire a riprendere un dialogo con lui, ovviamente sì, non solo per le sue condizioni di salute, ma anche per riuscire a riporre proprio sul tavolo la questione politica del popolo curdo, senza ridurre esclusivamente uno scontro militare. Questa è la principale richiesta di questo sciopero della fame, che è particolarmente preoccupante visti anche i trascorsi.
Ricordiamo insomma spesso e volentieri questi scioperi della fame dei prigionieri in Turchia insomma si traducono nella morte degli stessi prigionieri.
Sì, infatti è un po' la preoccupazione più grande. Ieri anche c'è stata una conferenza stampa del BDP, il partito filo curdo a Strasburgo, che insomma sta cercando in tutti i modi di sollevare la questione a livello di opinione pubblica internazionale, delle istituzioni internazionali, a livello del Parlamento europeo, eccetera. Nonostante questo, insomma, il silenzio è totale. La settimana scorsa c'è stata una manifestazione a Strasburgo di 10.000 persone, la maggior parte ovviamente curdi, e nonostante questo, insomma, il silenzio è continuo, non solo si può dire, anzi, visto anche quello che è successo in Italia nelle settimane scorse, in cui anzi invece che prendere una posizione o qualche meno o perlomeno provare a interessarsi di quello che sta succedendo, vengono fatti anche qui degli arresti di curdi accusati di appartenere al PKK o comunque di raccogliere fondi per il PKK, cose che poi anche in questo caso, come quasi sempre gli arresti che sono avvenuti negli anni passati, si risolvono in realtà una montatura pure semplice, perché la stessa magistratura li ha rilasciati pochi giorni dopo. E questo insomma un po' il clima che c'è in una situazione in cui la gran parte di questi detenuti in Turchia, la situazione dei prigionieri è dovuta, cioè è aumentata, si è aggravata così negli ultimi tempi proprio per gli arresti di cui parlavo. Sembra proprio un tentativo in tutti i modi di stroncare questo processo che Ocalan dal carcere, ma in generale la società civile curda sta portando avanti, di una soluzione che non sia esclusivamente quella militare. Il progetto che Ocalan propaganda dal carcere, che viene messo in atto un po' quotidianamente nei villaggi, nelle città del Kurdistan, è quello di cercare un'organizzazione di, loro le chiamano accademie, accademie, insomma, una sorta di centri nelle città della società civile che si autogestiscano tra di loro e prendano in mano le questioni culturali, le questioni, insomma, le varie questioni che riguardano la vita quotidiana nei paesi, nei villaggi, eccetera, e occupandosi, insomma, di quello che lo Stato turco non fa o fa in modo repressivo, e questa è evidentemente la cosa che infastidisce di più e che lo Stato turco cerca in tutti i modi di stroncare, arrestando appunto insegnanti, giornalisti, insomma, funzionari di partito, semplici cittadini, gente di associazioni, di ONG, insomma tutta quella parte della società civile che sta cercando in qualche modo di organizzare in modo diverso la vita della propria società.
E direi questo, attraverso forme di autogestione.
Sì, attraverso forme autogestite, di coordinamento tra i villaggi, di gestione autonoma delle scuole, insomma un po' in generale tutti quegli aspetti della società che normalmente vengono demandati allo Stato centrale. Il tentativo, un po' quello che Ocalan chiama dell'autonomia democratica, è un tentativo di decentralizzare questo potere, di far sì che sia gestito in modo più vicino dai cittadini, e questo ovviamente ancor più dello scontro militare in montagna, che è qualcosa che, insomma, purtroppo il governo turco vediamo che sa affrontare e affronta da anni, e sa affrontare purtroppo abbastanza bene. Questo è sicuramente qualcosa che va a delegittimare proprio alle sue basi l'esistenza stessa di un potere centrale, di un potere statale centrale. Quindi
sì, assolutamente più destabilizzante.
Certo. E boh, questa è un po', insomma, la situazione. Mi sembra un po' importante ricordare, aggiornare su questo, visto, insomma, anche questo sciopero della fame che a quanto pare loro sono decisi a portare avanti fino alla fine. Diversi di loro, anche a Strasburgo, 4 sono già finiti in ospedale, stanno rifiutando le cure mediche, e quindi, insomma, c'è una situazione anche proprio grave da questo punto di vista. E boh, gli audio che mandiamo dopo sono dei racconti, non sono recenti, nel senso che non parlano della situazione di questi giorni, però di una situazione per certi versi molto simile. Era il momento in cui Ocalan era stato in Italia e poi, insomma, fu sostanzialmente venduto, consegnato dal governo italiano, dal governo D'Alema, tramite gli americani, alla Turchia, infrangendo un po' tutte le speranze che i curdi avevano, che, insomma, si aprisse una sorta di processo politico con un riconoscimento del PKK e del popolo curdo, del suo tentativo di autodeterminazione. In quel periodo lì anche ci furono scioperi della fame lunghi. Il primo racconto parla di uno sciopero di donne, di un gruppo di donne che nel Kurdistan turco fu poi attaccato dai militari, in cui morì una donna. Il secondo racconto è una testimonianza, diciamo così, di una guerrigliera in montagna, la sorella della donna uccisa dall'esercito, che, insomma, racconta di un'azione in montagna.
Bene, allora ce lo andiamo ad ascoltare. Ti ringraziamo per questa presentazione. Ovviamente, insomma, approfitteremo ancora di queste esperienze di viaggio per affrontare in maniera più complessiva la questione curda. Intanto, d'accordo, ti salutiamo.
Ciao a tutti, a presto.
Ciao, ciao. Ciao.
Il sole si infrange nei bicchieri del tè nella sala dell'arena. Giornali passano di mano in mano. Occhi intensi e arrossati si illuminano sotto i veli bianchi, tra le rughe stanche. Occhi di donne giovani ed anziane. Due allattano, Loro sono dispensate, hanno già fatto colazione all'alba, mentre tutte dormivano. Sui muri, manifesti accusano la guerra. Alle finestre, grandi striscioni di carta colorata. Baris, Icin, Kadin Larin, Akli Gredi. Sciopero della fame e delle donne per la pace. Bambini si rincorrono fra i tavoli, fanno capriole sui tappeti e materassi ancora caldi del sonno delle madri. L'ultima volta, più di 4 settimane, fu a settembre per il cessate il fuoco. Un altro mese quando sparì mio padre. Oggi è ancora più importante, fino alla morte dobbiamo digiunare, dichiara fiera Aisce alla cognata che le pettine lunghi ricci neri. Si specchia alla finestra. È bella, Aisce. Guarda di sotto. Dietro dei 3 appannati un doppio assedio, cordoni di soldati e poi degli uomini fermi agli angoli e ai bar guardano in alto. Aisce sorride. C'è anche suo marito, giunto a piedi fin lì dal suo villaggio. Lui non voleva, stavolta. Ieri diceva che corre voce che oggi vengono i soldati. Gli ho detto che sarà l'ultimo sciopero. I giornali li hai letti? Hai visto il sole? Sorella mia, è finito il nostro inverno. Se Ocalan resta a Roma, l'Europa. Un colpo secco rintrona, poi un altro. Cede di schianto giù il portone, voci dure. Grida, i bambini! Le donne fanno mura intorno ai 2 lattanti. Colpi ed urla echeggiano dalla tromba delle scale. Tonfi di corpi trascinati sui gradini. 50 donne nella stanza, ecco i soldati. Il primo colpo spazza via i bicchieri, frammenti e spruzzi di tè fino al soffitto. Aisce respira calma. È in prima fila, si aggiusta il velo, si accarezza il ventre. Poi guarda fisso in faccia il primo dei soldati e il suo bastone di duro legno, brandito alto a 2 mani. Fino alla morte sarà l'ultimo sciopero. Anche il tempo per un sorriso amaro, prima che crolli il mondo sui suoi riccioli neri. Mentre cade, sugli occhi già velati, per un istante eterno, il caldo bacio di un raggio di sole.
Il sole indora le valli al tramonto. Zilan odia anche il sole. Hanno ammazzato Aisce, a bastonate. La frase le martella nelle tempie. I denti strappano gocce di sangue alle labbra. Non ha più lacrime. Hanno ammazzato sua sorella, a bastonate. Neanche il marito sapeva il suo segreto, solo lei. Aisce aspettava un bambino. l'aveva confidato alla sorella, scivolata in divisa di guerrigliera in una notte senza luna nel villaggio distrutto e silenzioso. Le vietò di parlarne. Non voleva essere esclusa dalla lotta delle donne. Zilan stringe la canna del Kalashnikov, freddo e inutile, fino a sentirsi spaccarsi le nocche. Morde la canna e le mani per non gridare. Sparerebbe alle sue montagne e agli alberi. Sparerebbe ai soldati che percorrono il sentiero a valle. Ma non può. Da 3 mesi c'è la tregua. In Italia si lavora per la pace. C'è qualcosa di strano. Col binocolo scruta il gruppo. Al camion militare sono attaccati per i polsi uomini. Corrono a piedi nudi sopra i sassi. Sopra, legate, le 2 donne fra i soldati. Corre a chiamare il comandante. Consulto concitato. Gracchia al telefono satellitare. Attaccarli? Facile, come un gioco. Ma la tregua? Chi sono i prigionieri? Fra la nebbia Zilan punta il binocolo. Fumo ed un punto luminoso a valle. Il suo villaggio, o quello che ne resta. Il punto è un elicottero radente. Vomita ancora napalm sulle case. Gira la testa, Zilan. Ricorda. Raffiche di altri uccelli di morte. Pazza fuga di gente ed animali. Bombe, mitraglia, pianti, macerie, fuoco, grida, terrore. Ora il resto del villaggio. Anche la casa di Zilan e di Aisha sarà distrutta. E i genitori? La mano di un compagno sulla spalla dà finalmente sfogo ai suoi singhiozzi. Il punto prende forma. È come allora. Un cobra americano, calabrone di morte. Ingrandisce, si infila nella valle, buca la nebbia, punta dritto a loro, nella gola, fra 2 pareti strette, la tregua, ma difendersi è legittimo. Zilan corre, nessuno la trattiene, con la furia dei suoi 22 anni e di 2000 anni di dolore, impugna il lanciarazzi allo scoperto, sulla roccia, proiettili arano e scheggiano la montagna ai suoi piedi, non si muove, è la miglior tiratrice, attende ancora. Pensa ad Aisha, a cento Aisha, alle donne nel camion, alle donne torturate. Pensa alla pace, ai sogni intorno al fuoco nelle notti stellate di quei mesi di tregua. Al presidente a Roma, alla speranza nell'Europa. Tira la leva, un sibilo, uno schianto, il calabrone le esplode quasi addosso. Globo di fuoco piomba nella valle, esplode ancora. Poi sono solo fiamme, fiamme rosse sul rosso del tramonto.